Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora riprendiamo la discussione sugli aspetti monetari. Dobbiamo analizzare il comportamento di due variabili, l'offerta di moneta e la domanda di moneta. Il primo passo è quello di capire che cos'è la moneta, quindi dare una definizione di moneta. Come ho detto l'altra volta, da un punto di vista astratto, da un punto di vista teorico, la letteratura economica non è riuscita a determinare un insieme di attività o passività finanziarie che potevano essere considerate una volta per tutte moneta, lasciando fuori altri strumenti finanziari. La decisione quindi è stata, la scelta è stata quella di affrontare il problema da un punto di vista pratico, quindi concreto e pragmatico. E le autorità monetarie sono state incaricate di selezionare diversi aggregati monetari, ossia diversi insiemi di attività o passività finanziarie che possono essere considerate moneta. Sta a noi scegliere quello che più ci fa piacere, quello che più ci conviene. L'importante è che una volta che l'abbiamo scelto lo dichiariamo e tutta l'analisi segue coerentemente questa impostazione. Vi ho detto l'altra volta che queste definizioni sono continuamente aggiornate perché devono tener conto di come è fatta la struttura finanziata di un paese. E quindi le autorità monetarie continuamente seguono questi aggiornamenti, danno informazioni sugli aggiornamenti e informazioni sui dati relativi. E l'altra volta vi ho detto che ci sono, da una parte, 5 aggregati monetari che oggi usiamo all'interno dell'area dell'euro, tra i paesi che hanno adottato l'euro. Quando c'era la lira, ossia prima del 1 gennaio 1999, quando non eravamo ancora nell'area dell'euro, in Italia c'erano 6 aggregati monetari. Nel mettersi insieme ad altri 15 paesi è stato deciso di semplificare e di passare a 5, come succedeva nella maggioranza degli altri paesi. E allora vediamo quali sono questi aggregati monetari definiti e come riflettono il funzionamento della struttura finanziaria di un paese. Gli aggregati sono, l'altra volta vi ho fatti vedere, il circolante, la base monetaria e poi M1, M2 e M3, così sono chiamati, definiti. Il circolante, vi ho detto l'altra volta, coincide con la moneta legale, quindi fanno parte il circolante, le banconote, la moneta divisionale, e questi sono i due strumenti, le due passività finanziarie che sono in uso nell'area dell'euro, c'è la possibilità di usare un terzo tipo di strumento, che sono i biglietti, questo strumento sono i biglietti dello Stato. I biglietti dello Stato erano in circolazione in Italia fino a una trentina di anni fa, adesso non ci sono più. Sono 500 lire di carta, era un biglietto di Stato. La definizione di circolante è precisa, da un punto di vista anche legale è molto precisa, perché la moneta, sapete cos'è la moneta a corso legale, però non è la più utile. Il primo concetto utile per gli economisti, per l'analisi economica, è quello di base monetaria. La base monetaria in buona parte è composta dal circolante, però troviamo anche altre passività finanziarie all'interno della base monetaria. La sua definizione più generale è la seguente: la base monetaria è l'insieme delle passività finanziarie a vista delle autorità monetarie. L'altra volta abbiamo spiegato che significa passività finanziaria a vista e abbiamo anche spiegato chi sono le autorità monetarie, che è il livello apicale della struttura finanziaria, della base monetaria. Oltre al circolante ci sono varie altre passività finanziarie a vista. Una di particolare importanza sono i conti correnti che le banche hanno presso la banca centrale, banche o istituzioni finanziarie monetarie, il termine che si usa all'interno dell'area dell'euro. Perché le banche hanno un conto corrente presso la banca centrale? Vi ho detto che la rivoluzione finanziaria, la prima rivoluzione finanziaria, avvenne in Inghilterra nel 1830 e tra le cose che caratterizzarono questa legge del 1830, che viene identificata come il momento di partenza di un sistema finanziario moderno in Inghilterra, c'era la possibilità da parte di alcune banche inglesi, le famose Big Five, le cinque grandi banche inglesi che dominavano il mercato, di accedere alla camera di compensazione presso la Banca d'Inghilterra, ossia accedere in un luogo dove potevano compensare i pagamenti tra di loro. E questo avveniva ogni 15 giorni, ossia le banche, queste cinque grandi banche, si riunivano una volta ogni 15 giorni presso la Banca d'Inghilterra e regolavano i conti tra di loro, ossia se i loro clienti si scambiavano assegni nei loro pagamenti, le banche non dovevano continuamente mandare messi con, diciamo, il denaro equivalente all'altra banca, per far onore a questi nuovi debiti, queste forme di pagamento. Quello che facevano, si vedevano ogni 15 giorni, ognuno aveva degli assegni che doveva pagare ad altre banche, doveva ricevere pagamenti ad altre banche, facevano scritture contabili, una compensazione, e si faceva tutto in quella sede, senza far uscire soldi, banconote da quella stanza, perché avendo tutti e cinque un conto corrente, si scambiavano contabilmente sul conto corrente le rispettive competenze. Così funziona. Questo è l'inizio del primo sistema di pagamenti moderni che abbiamo nella storia dell'umanità, gestito da una banca centrale. All'epoca la Banca d'Inghilterra stava cominciando a assumere i compiti di banca centrale, comunque aveva questo privilegio di battere moneta in quel paese. Stava cominciando ad assumere anche funzioni pubbliche, in effetti, anche se era una banca privata. Il sistema di pagamenti è quello che caratterizza oggi qualunque economia monetaria. Nell'area dell'euro il sistema di pagamenti non è più nazionale, ma è sovranazionale. È un sistema di pagamenti europeo, si chiama TARGET. Ed è un acronimo che è un sistema che fa scambiare pagamenti tra tutte le banche che esistono e appartengono a questo sistema TARGET in tempo reale, ossia tramite i computer. Quindi non è che si va più in un certo luogo a scambiare le informazioni, si scambiano continuamente tramite i computer e si addebitano e si accreditano i conti correnti che le banche hanno presso la banca centrale. Ogni banca di un paese, ogni istituzione finanziaria di un paese, monetaria di un paese, ha un conto corrente presso la propria banca centrale. Le banche centrali sono coordinate tramite la Banca Centrale Europea. Quindi quando si fa un pagamento transfrontaliero da un paese all'altro e quindi sorgono questi debiti o crediti alle banche, ovviamente si addebitano le banche o si accreditano le banche nel conto corrente presso la propria banca centrale e poi entra in gioco la parte europea, la parte sovranazionale tra banche centrali. Tutto avviene in tempo reale ed è praticamente strutturato con i costi di una funzione pubblica. Per cui se dovete fare un pagamento fuori del sistema target, la banca si prende 25 euro, se lo fate all'interno si prende molto meno la vostra banca. Questo è un fatto importante perché questi conti correnti sono il fulcro della gestione della politica monetaria all'interno dell'area dell'euro. Tramite il sistema target noi riusciamo ad avere un saggio di interesse unico, almeno sui questi conti correnti su cui restiamo in operazioni finanziarie di rifinanziamento, che poi vedremo cosa su, per tutto l'area dell'euro. Abbiamo lo stesso tasso di interesse su queste operazioni in Italia, in Spagna, in Francia, in Germania, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è lo strumento principale di politica monetaria che abbiamo nell'area dell'euro. Ma se vi interessa studiarlo, avete tempo di farlo in futuro nei vostri prossimi esami. Per il momento vi basta sapere che i conti correnti delle istituzioni finanziarie monetarie presso le loro banche centrali sono passività finanziarie a vista delle banche centrali che sono autorità monetarie e quindi fanno parte della base monetaria. D'accordo? Quindi vediamo qui autorità monetarie e primo livello. Passiamo adesso ad M1. Come è definita M1? M1 è definito come la base monetaria in mano al pubblico più i depositi in conto corrente, quindi a vista, dei privati cittadini presso le proprie banche. Sì. Ognuno di noi, se vuole, può aprire un conto corrente presso una banca di questo paese o anche di altri paesi. Se io ho un conto corrente presso la banca di questo paese, quel conto corrente rappresenta per la banca presso cui mi rivolgo, per esempio Unicredit, rappresenta una passività per la banca, un'attività per me nel mio bilancio. In M1 entrano tutti questi depositi in conto corrente. Quindi M1 è uguale, per definizione, alla base monetaria, in mano al pubblico, poi chiariremo meglio che cos'è questa base monetaria, in mano al pubblico, quindi sostanzialmente è questa, più i depositi bancari a vista. Come vedete, stanno entrando in gioco banche, le passività delle banche che rappresentano, o istituzioni finanziarie e monetarie nell'area dell'euro, che rappresentano il secondo importante livello di un sistema finanziario. Quindi stiamo cominciando a dare informazioni su questo secondo livello. D'accordo? Definizione di M2. M2 è uguale a M1 più gli altri depositi bancari, o meglio tutte le forme di raccolta, perché non ci sono solo i depositi, sono anche altre forme di raccolta da parte delle banche, sia a vista sia a termine. Quindi qualunque altra forma di raccolta di risparmi da parte delle banche o delle istituzioni finanziarie e monetarie rientra in M2. Quindi con M2 noi esauriamo le passività finanziarie delle banche o delle istituzioni finanziarie e monetarie. Qui ci sono sia quelle a vista che quelle a termine. Passiamo ad M3. M3 è uguale, come vedete, c'è sempre l'aggregato precedente più qualcos'altro. quindi M3 è uguale a M2 più i titoli fino a 2 anni, con scadenza fino a 2 anni. Una selezione di questi titoli. Allora, l'altra volta vi ho definito che cosa sono i mercati monetari e cosa sono i mercati finanziari, che sono gli altri due stadi, gli altri due livelli che definiscono la struttura finanziaria. I mercati monetari, vi ho detto, sono tutti quei mercati dove si scambiano titoli di credito con scadenza fino a un anno, da una notte, overnight, si chiama fino a un anno. I mercati finanziari sono quei mercati dove si scambiano tutti i titoli di credito con scadenza superiore a un anno, e inoltre ci sono anche le borse azionarie. E quindi abbiamo altri mercati finanziari. Sono molti. Come vedete, quando mettiamo in gioco M3, copriamo i mercati monetari e una parte dei mercati finanziari. Quando stavamo in Italia, prima dell'area dell'euro, prima del 1 gennaio 99, M3 era definito come M2 più i titoli pubblici con scadenza fino a un anno, quindi copriva solo i mercati monetari, questo aggregato. C'era poi un M4 che era uguale a M3 più alcuni titoli pubblici CCT indicizzati che erano con scadenza superiore a un anno. In genere erano a 7 anni, quindi era un pezzo del mercato finanziario che veniva incluso qua dentro. Nell'area dell'euro si è semplificato, perché bisognava armonizzare con gli altri paesi, e trovato questa soluzione. Cioè buona parte, la maggioranza dei titoli compresi qua dentro sono quelli del mercato dei mercati monetari, e in più c'è una parte di titoli che vanno da un anno a 2 anni dei mercati finanziari. Ovviamente non tutti i titoli, è una selezione di titoli. Se volete avere l'idea precisa di cosa c'è, dovete andarvi a leggere i glossari, ma non vale la pena farlo in questa sede. Allora, come vedete, abbiamo una serie di definizioni di moneta e una serie di strutture che vengono rappresentate con questi aggregati. Abbiamo informazioni su come evolvono questi aggregati. E quindi possiamo noi selezionare quello che ci fa più piacere. Gli aggregati che si usano di più sono quelli ampi nella politica monetaria. La politica monetaria la fanno le banche centrali per cercare di controllare gli equilibri di un'economia. Quindi il tasso di inflazione, il tasso di disoccupazione, la capacità di crescita, i conti con l'estero, l'equilibrio dei conti con l'estero. Quindi si cerca di controllare la spesa di un paese, perché dalla spesa di un paese dipendono tutte queste altre, diciamo, queste altre cose, queste altre variabili. Ora, nelle idee delle banche centrali è chiaro che quello che serve controllare è un aggregato ampio. Quelli bassi, quelli che stanno in basso si chiamano aggregati ampi, quelli sopra si chiamano aggregati ristretti, ve l'ho detto l'altra volta. Un aggregato ampio consente di avere più efficacia il controllo di un aggregato ampio consente di avere più efficacia nel controllo di un aggregato di spesa nazionale, e quindi se vogliamo incidere sugli equilibri di un'economia dobbiamo cercare di controllare gli aggregati ampi. Il problema è, più ampio è l'aggregato, più lontani sono dalle banche centrali, perché finché sono le passività finanziarie delle autorità monetarie possiamo pensare a un maggior controllo da parte di chi le emette, queste passività finanziarie. Quando sono attività emesse da altri soggetti possiamo pensare che la banca centrale ha un minor controllo su queste decisioni. Quindi gli aggregati ristretti sono più vicini alle decisioni prese dal governatore. Parliamo di circolante, abbiamo che la decisione di stampare la moneta, le banconote, viene data, viene firmata proprio dal governatore, con un atto interno, dall'ordine di stampare e emettere certe banconote. Più difficile invece controllare M3. Attualmente, nell'area dell'euro, la Banca Centrale Europea usa M3 come strumento per controllare l'economia. È quello che si chiama il secondo pilastro della strategia di politica monetaria, il controllo, il tentativo di controllare M3, poi bisogna vedere come si fa. Allora, queste sono le definizioni. Se vogliamo adesso riprendere il discorso sull'offerta di moneta, su come si comporta l'offerta di moneta, il primo problema che ci possiamo porre per capire come si comporta MS, questa variabile, immaginando che sia uno di questi aggregati, che possiamo scegliere, la Banca Centrale Europea usa M3. Fino agli anni 70 si usava M2. Le banche centrali usavano M2 per controllare l'economia. Fino agli anni 30-40 usavano, anche all'inizio degli anni 50 usavano M1. Più diventa complesso e articolato la struttura finanziaria, più bisogna cercare di avere controlli più ampi, no? E allora, poniamoci questa domanda: fino a che punto una banca centrale, le autorità monetarie controllano gli aggregati ampi? Perché se riusciamo a rispondere a questa domanda, possiamo cominciare a capire come si comporta M3, come si comporta l'offerta di moneta. La quantità di moneta in circolazione in economia, da chi è controllata, chi la emette, come si controlla, come viene emessa, eccetera, eccetera. D'accordo? E allora, il primo problema che dobbiamo affrontare analiticamente per poter parlare del controllo su un aggregato ampio, che in genere è quello che interessa in politica monetaria, quindi nei nostri modelli, è capire che relazione c'è tra gli aggregati ampi e gli aggregati più ristretti. C'è qualche relazione tra queste cose? Sono tra di loro coordinati i movimenti di questi aggregati? Questa è la prima domanda a cui dobbiamo saper rispondere per affrontare questo problema del controllo di MS. Quindi, se riusciamo a capire chi controlla MS, riusciamo a capire pure come si comporta MS. Allora, gli economisti da sempre hanno sviluppato degli strumenti per capire come sono relazionati questi, gli aggregati ampi con gli aggregati più ristretti. Questo strumento, che ha quasi due secoli di vita, che adesso andiamo a studiare, si chiama il moltiplicatore dei depositi ed è fondamentale per capire questo problema, cioè per rispondere alla domanda come si comporta l'offerta di moneta. Vediamo come funziona il moltiplicatore dei depositi, che cos'è, un pezzo di analisi, come viene sviluppato. Riuscite a vedere da quella parte? No, allora cancello pure qua, Prendiamo la base monetaria, che è un aggregato stretto. Sono passività finanziarie a vista delle autorità monetarie. La base monetaria possiamo immaginare che sia divisa in due parti. Una parte che si trova, quella in circolazione, quella che sta scritta nei bilanci delle banche centrali, una parte si trova all'interno delle mura delle banche o delle istituzioni finanziarie monetarie, quindi sono attività delle banche o delle IFM, un'altra parte si trova nelle tasche dei comuni cittadini, quello che il primo detto chiama il pubblico. Il pubblico non comprende, il pubblico siamo noi, non comprendiamo nelle definizioni che dà in quelle pagine il libro di testo, fate attenzione. Allora, l'insieme della base monetaria che è una passività della banca centrale, può essere o un'attività delle IFM o delle banche, oppure un'attività degli altri operatori dell'economia, quelli che non sono le banche. Allora, la possiamo dividere questa BNP in due parti, BNB più BNP. BNP sono quella parte di base monetaria che sta nei bilanci come attivo, come attività nei bilanci delle banche. BNP è quella parte di base monetaria che invece sta in circolazione, quindi nei bilanci degli altri soggetti dell'economia, ma non in quelli delle banche. Questa è una partizione, quindi il 100% sta una parte qua e una parte qua. D'accordo? Allora, BNB. Che cosa sono queste BNB? Sono i conti correnti che le banche ci hanno presso la banca centrale per vari motivi, per poter partecipare al sistema dei pagamenti. Tenete conto che nell'area dell'euro ci sono circa 6.000 istituzioni finanziarie e monetarie che partecipano al Target, quindi è uno dei sistemi più sviluppati che c'è al mondo, è il sistema più sviluppato che c'è al mondo, quello più avanzato. Oppure queste stesse banche possono tenere delle banconote nelle loro cassaforti per fare fronte alle nostre richieste, che c'è un conto corrente, vado in banca a prelevare oppure vado al bancomat e prelevo, e mi deve dare delle banconote. Se io vado là e quello mi dice non ne abbiamo, succede un pandemonio. Perché la banca non mi dà i miei soldi? È una cosa, diciamo, piuttosto pericolosa, una risposta negativa a una domanda del genere può creare problemi enormi. E allora le banche sanno che se hanno una certa quantità di depositi presso di loro, nel loro bilancio, devono mantenere una certa parte di questi per questi depositi sotto forma di base monetaria, sia sotto forma di depositi in conto corrente presso le banche centrali, e qui c'è un obbligo di riserva del 2% che le istituzioni finanziarie monetarie hanno all'interno dell'area dell'euro, quindi questo c'è un obbligo di 2% di riserva permanentemente tenuto in questi conti correnti. Non deve essere ogni giorno del 2%, ma deve in media durante il periodo di riferimento, che sono 4 settimane, alla fine deve risultare essere 2% in media, quindi un giorno può essere un po' di più, un giorno un po' di meno, però può oscillare, ma alla fine la media deve dare, sono conti precisi, se no ci sono multe salatissime. Più ci sta quello che tengono nei cassetti per far fronte alle attività, ai problemi di tutti. Quindi c'è una certa quantità di BNB che permanentemente sta presso. Che succede? Ah, non sentite? Saltando per quest'aula è veramente difficile. Quindi c'è una certa quantità di base monetaria che sta presso le banche. È possibile affermare che questo BNB sia una certa percentuale dei depositi che le banche hanno presso di loro. Cioè le banche con la loro esperienza sanno che non devono tenere il 100% dei loro depositi sotto forma di base monetaria, ma possono tenerne una percentuale minore, e questo è importante per le banche, perché le banche come vivono? Dando a prestito, investendo questi soldi. Se non investono questi soldi non guadagnano, quindi non possono tenere i depositi, non possono ripagare i depositi. Allora loro prendono i depositi, una parte lo mantengono sotto forma di riserva, si chiama, per far fronte agli obblighi che hanno verso la banca centrale e verso i depositanti nel caso questi chiedano i soldi, e un'altra banca, quello che resta, fanno impieghi, ossia prestano questi soldi guadagnando un interesse. Con quello che guadagnano degli interessi devono ripagare tutta l'attività degli uffici, tutte le spese vive del personale, eccetera, eccetera, inoltre ripagare qualcosa ai depositanti e alla fine fare anche un profitto, se no chiudono, perché sono imprese, sono private, quindi devono fare un profitto, si fa per azioni la maggior parte, devono fare anche un profitto, chiaro? Quindi si sa, per esperienza, BNB sarà una certa percentuale di depositi, chi sono i depositi complessivi? BNB è la parte della base monetaria tenuta dalle banche e questo B è una percentuale compresa tra 0 e 1. Più bassa è la percentuale, maggiore sono i guadagni che una banca potrà fare, perché può prestare più soldi, può fare più impieghi. Più alta è la percentuale, minori sono le possibilità di guadagno per le banche. Più bassa è quella percentuale, maggiore è il rischio di trovarsi senza liquidità nel caso vengano richiesti dai depositanti molti soldi. Quindi ha una duplice funzione queste riserve, le chiamate così, riserve delle banche. Da una parte difendersi contro eventuali contingenze. Succede qualcosa, molti vanno a prendere soldi, anche specialmente nei momenti di crisi c'è cioè un maggior prelievo, non bisogna farsi trovare scoperti, però aumentano le riserve, più aumenta B, maggiore la tranquillità, minore il rischio che corrono le banche, ma minori sono i guadagni. Quindi la banca deve scegliere fino a che punto rischiare e fino a che punto guadagnare. D'accordo? Ovviamente le banche hanno poi strumenti per recuperare liquidità nel caso si trovino in difficoltà, però questi strumenti hanno un costo, possono rivolgersi, come vedremo poi, alle banche centrali o ad altre istituzioni dei mercati finanziari e dei mercati monetari per recuperare rapidamente liquidità, però lo fanno a un costo più alto che non quello con cui recuperano i depositi, quindi devono trovare il giusto equilibrio tra guadagno e rischio. Quindi questo è BNB, vediamo come si comporta BNP. BNP è quello che sta nelle nostre tasche, ognuno di noi ha le sue abitudini, abbiamo bisogno di banconote per fare i pagamenti quotidiani, però quando teniamo i soldi addosso li lasciamo a casa e rischiamo di perderli o di essere derubati, quindi ci conviene quando più è possibile tenerli al sicuro, però neanche perdere troppo tempo andare ogni volta che devo fare un pagamento, prima di andare a pagare il panettiere, il salumiere, il giornalaio, eccetera, ogni volta passo in banca, prendi soldi, sarebbe una cosa, quindi devo anche ritrovare un equilibrio, e questo sia per le famiglie che per le imprese avviene la stessa cosa. Bisogna trovare un giusto equilibrio. Più si sviluppano gli strumenti di pagamenti alternativi, quindi più si sviluppa il sistema dei pagamenti e i mercati monetari e finanziari, più si sviluppano queste strutture, più facile è risolvere questi problemi di liquidità. Oggi c'è il Bancomat, 20 anni fa iniziava a funzionare, quindi 30 anni fa, prima non c'era, è evidente che bisognava adoperarsi di più, tenere più banconote presso di sé. Con il Bancomat perdiamo meno tempo, lo facciamo più rapidamente. Con le carte di credito facciamo la stessa cosa. Ogni sistema finanziario ha le sue caratteristiche storiche. I sistemi anglosassoni, Inghilterra, Stati Uniti, specialmente quello inglese, che è quello che ha fatto la battistrada, è dalla fine dell'Ottocento che usa poco le banconote e molto gli strumenti alternativi, gli assegni, i depositi. Quando voi pagate col bancomat o con la carta di credito, pagate con il vostro deposito, quindi state utilizzando M1 e M2, non la base monetaria come strumento di pagamento. Quindi più si sviluppano queste cose, minore la necessità di avere base monetaria presso di noi. Quindi certi sistemi monetari e finanziari si sono sviluppati in questa direzione prima di noi, prima del nostro, e quindi da più anni hanno queste esperienze. Noi cerchiamo di imitare quei sistemi, ma questo non vuol dire che quei sistemi sono migliori del nostro. I sistemi che monetari e finanziari che meglio hanno funzionato nel Novecento sono giapponesi, tedeschi e italiani. Non quello diciamo anglosassone. E se andavate nelle principali università inglesi, nella prima metà del Novecento, c'erano corsi su come funzionavano i sistemi europei continentali, che funzionavano meglio dei loro. Poi è cambiata la moda e quindi si è pensato che quei sistemi sono il punto di riferimento, sono buoni per certi aspetti e negativi per altri. Cioè la perfezione non c'è, ogni sistema ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Questa crisi che stiamo vivendo è nata in quei sistemi. Qui non sarebbe potuto succedere per come è organizzato il nostro sistema. Questo non vuol dire che quelli sono sbagliati, sono diversi. Hanno delle debolezze, dei punti di debolezza e dei punti di forza, diversi dai nostri. Quindi non possiamo prendere tutto per oro colato, bisogna vedere cosa c'è di buono e cosa non c'è di buono. Come sempre, in tutte le cose. Allora, quando sentite cose diverse, diffidate, che c'è molta retorica su queste cose, ma dietro questa retorica, come sempre in economia politica, ci sono interessi materiali, eh? Ci sono persone che ci guadagnano e persone che ci perdono. Questo è un principio chiave di quando leggete cose di economia. Cercate sempre di capire cosa c'è di buono e cosa non c'è di buono in quello che vi viene presentato. Allora, BMP viene considerato come possibile comportamento di BMP, può essere descritto in questo modo, ossia che nelle nostre tasche c'è presente sempre una certa percentuale di depositi, ossia ognuno di noi tiene i suoi depositi, poi una certa percentuale, in genere adesso molto bassa perché abbiamo molti strumenti alternativi, viene tenuta sotto forma di banconote. Se guardate un sistema nel suo complesso, i dati statistici aggregati, questo è più facile vederlo. C'è quindi un valore G per D che vi definisce questo elemento. Anche questo G è un numero compreso tra 0 e 1. In genere questo è un numero abbastanza piccolo, molto più vicino allo 0 che all'unità. E più usiamo strumenti alternativi, più si abbassa questo G. A questo punto abbiamo tutte le informazioni per poter calcolare il moltiplicatore dei depositi. Vediamo come si fa. In questa uguaglianza, al posto di BMB ci metto questo valore e al posto di BMP ci metto quest'altro valore. Posso farlo? È chiaro il passaggio? Ora posso mettere D in evidenza tra questi due? Allora ottengo che BM è uguale a B più G per D. E B è uguale a 1 su B più G per BM. Che cosa osservo in questa uguaglianza? Che l'ammontare dei depositi è collegato all'ammontare di base monetaria attraverso questo coefficiente. Ed è un coefficiente che si può assumere maggiore dell'unità. Perché? Perché B più G, ognuno di loro è compreso tra 0 e 1, ma possiamo anche assumere che B più G, la loro somma, sia un numero compreso tra 0 e 1, in genere più vicino allo 0 che all'1, molto più vicino allo 0 che all'1. Sono numeri piccoli tutti qua. E allora, se B più G è un numero compreso tra 0 e 1, 1 su B più G è un numero maggiore dell'unità. Ossia i depositi sono un multiplo della base monetaria e questo multiplo è rappresentato dal numero 1 su B più G. 1 più B più G si chiama il moltiplicatore dei depositi. Ossia ci dice di quante volte dobbiamo moltiplicare la base monetaria BM per sapere il valore dei depositi in un'economia. Moltiplicare. Per quale numero? I depositi sono un multiplo della base monetaria. Ora attenzione, torniamo ad M2, un aggregato ampio. M2 che cosa è uguale? Ad M1 più tutti gli altri depositi. Ed M1 è uguale alla base monetaria in mano al pubblico, BMP come vedete, più tutta la tutti i depositi posti, tutta la raccolta che fanno le banche. Quindi, posso scriverli qua? M2 è uguale a BMP più D. Ora posso ancora scrivere, al posto di BMP ci metto G per D e ottengo ci siete? Quindi M2 è uguale a GD più D. Mettendo D in evidenza ottengo ancora che M2 è uguale a D per 1 più G. Siamo? Al posto di D ci posso mettere qui. E che cosa ottengo? Ottengo che M2 è uguale a 1 più G diviso B più G per BM. Cosa osserverete in questa uguaglianza? Che la base che M2 sarà un multiplo di BM, perché se 1 su B più G è maggiore di 1, a maggior ragione lo sarà 1 più G, sarà ancora più grande, no, per moltiplicazione. Quindi questo è un numero maggiore di 1. Quindi questo è un multiplo di quest'altro, e non ci sorprende, perché la base monetaria comprende il precedente più qualche altra cosa. Però vediamo pure un'altra informazione, che il valore di M2 è collegato al valore di BM tramite un particolare rapporto. Ci sono dei coefficienti che legano queste cose, ossia quando BM aumenta, M2 aumenta, quando M2 cambia, cambia pure BM, sempre in relazione a questo rapporto. E allora abbiamo un buon punto di partenza, un utile punto di partenza per discutere e per vedere se le autorità monetarie controllano o meno M2, perché dobbiamo poter trattare due problemi. Uno, se quel rapporto è stabile o non è stabile. Se quello è stabile, ogni variazione di BM si trasmette una variazione di M2. Se è stabile. Se non è stabile, dobbiamo vedere che succede. Poi possiamo vedere qual è il grado di controllo di BM, dell'autorità monetaria su BM. se lo controllano e oppure non lo controllano. Allora ripetiamo, questi sono i problemi che dobbiamo adesso affrontare. Supponiamo che di avere una barca con un, come possiamo chiamarlo, un timone e un sistema di collegamenti che muovono la barra del timone che sta nell'acqua. Se questi collegamenti sono ben fissi, no? Ogni volta che io muovo il timone ottengo un movimento dall'altra parte del sistema di collegamento, della barra che sta nell'acqua. Se giro di qua, pa, immediatamente quello si gira dall'altra parte, e viceversa. Quindi se io devo timonare questa barca, posso usare con fiducia e tranquillità il timone per fare tutte le manovre. Se questi sistemi di collegamenti non sono ben fissati, per cui una volta che, ogni volta che giri il timone, chissà se si muove dietro la barra oppure no, c'è una maggiore difficoltà a dominare, governare questa barca. È un problema simile qua. Noi dobbiamo capire se questi sistemi di collegamenti sono ben fissati, per cui ogni volta che muovo BM si muove dietro M2, oppure no. E poi devo vedere se sono in grado di muovere BM, che potrei non essere in grado, cioè il mare può essere tale che io non sono in grado di governare il timone, che è un altro problema. Dobbiamo affrontare queste due questioni ad una volta. Cominciamo da quel rapporto. Su questo il libro di testo non vi dice niente, vi dice semplicemente che lo assume come stabile. Consentitemi di dirvi qualche cosa, perché vale la pena essere aggiornati su queste cose. Ci sono due posizioni che da sempre si contendono il campo nella letteratura economica. Una posizione dice che quel rapporto, ossia i coefficienti B e G, sono stabili nel tempo, e questa posizione si chiama la concertina view in inglese, la visione a organetto. Concertina è l'organetto piccolino. Qual è l'idea? Se voi avete un organetto, tirate da una parte e dall'altra e l'intero organetto si allarga in maniera armonica. Ciò si chiama fisarmonico, organetto, cioè tutto si muove in maniera uguale. Gli economisti, per fare un disegnino, fanno una rappresentazione di questo genere. Questa è la base monetaria, ossia la struttura finanziaria poggia su questa base. Ogni livello successivo, ogni aggregato successivo è più grande del precedente e poggia su questa base. Se le autorità monetarie tirano questa base una parte o dall'altra, l'intera struttura si muove come si muove l'organetto. Va bene? È una visione di questo genere. Questo vuol dire che questi coefficienti sono stabili, non sono costanti, ma sono stabili nel tempo, si muovono molto poco nel tempo. Per cui potete fare queste operazioni. Se riuscite a controllare BM, controllate B. Chiaro? L'altra visione si chiama la balloon view, o visione a palloncino. Sapete quei globi gonfiabili che sono fatti di vari anelli, no? Che cosa dice questa visione? Se voi spremete da una parte di questo globo, l'aria si va a riempire, esce da un'altra parte, si ingrossa un altro. E pensano che questa, diciamo, piramide rovesciata funziona in questo modo: se voi l'andate a stringere da una parte si allarga da un'altra parte. Questo vuol dire, questo viene provocato dal fatto che B e G non sono stabili, ossia quando voi stringete BM può succedere che quel B e G cambiano. Storicamente le autorità monetarie hanno dall'Ottocento quasi sempre evitato di stringere quel DM. E quando l'hanno fatto non sapevano che succedeva, non sapevano se B e G restavano stabili o meno. Quindi se leggete la storia economica, normalmente le autorità monetarie sono astenute dallo stringere quel DM. Quando l'hanno fatto, e l'hanno fatto in certi momenti, in alcuni casi effettivamente qui quei coefficienti hanno perso la loro stabilità, e due sono le grandi svolte. Una negli anni 50, a un certo punto le economie mondiali andavano a pieno regime. A questo pieno regime si aggiunse l'impulso che veniva dalla guerra di Corea, primi anni 50. Per cui con la spesa militare degli Stati Uniti, che aumentò moltissimo per la guerra di Corea, avemmo tassi di crescita ancora più alti, però l'inflazione cominciò ad aumentare. Le autorità monetarie provarono a stringere BM un po' di più di quanto facevano normalmente, perché sono molto gentili con BM, e l'effetto non fu quello che loro speravano succedesse, ossia i due coefficienti persero un po' di stabilità, per cui ci furono tutta una serie di commissioni d'inchiesta e alla fine ritornarono a una politica cosiddetta accomodante, evitando di stringere troppo. Questi episodi hanno fatto ritenere nella letteratura come prevalente la posizione a palloncino. Le cose sono cambiate negli anni 70. Alla fine degli anni 70, si è cercato, a causa della forte inflazione, poi ci ritorneremo su questi punti, le autorità monetarie hanno cominciato ad essere molto più preoccupate dell'andamento dell'inflazione, torneremo in dettaglio su queste cose, e hanno cominciato ad avere un controllo più stretto degli aggregati monetari, cominciavano a stringere un po' di più BM. In particolare, il 4 ottobre 1979, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, annunciava un cambiamento nelle procedure operative di politica monetaria, e questo cambiamento è noto come esperimento monetarista. La parola esperimento bisogna capire che era una cosa nuova che si faceva, si sperimentava qualcosa che prima non si faceva. In che cosa consisteva? Nello stringere questo DM un po' di più. È quello che poi abbiamo vissuto per alcuni anni dopo. Poi è stato abbandonato questo esperimento monetarista nella prima metà del 1982. Quello che è successo è che l'innovazione finanziaria, ossia l'elemento che maggiormente fa cambiare B e C, vuol dire che si creano nuovi strumenti di pagamento, nuovi strumenti finanziari, quindi questo facilita le variazioni di B e G, e ha accelerato in una maniera straordinaria. Non era mai successo. Vi ho detto forse già una volta che il sistema finanziario inglese nella seconda metà degli anni 70 era molto simile, non lo stesso, ma quasi lo stesso di quello che c'era dopo il 1830 negli strumenti e nelle istituzioni. Vi ho già detto che io mi sono formato là dopo la laurea, e siccome sono un economista monetario di formazione, mi hanno fatto studiare come funzionava quel sistema. E quindi ho visto che effettivamente era cambiato qualcosa, ma non molto. Ho continuato a fare l'economista monetario nella mia vita e ho dovuto ristudiare tutto da capo, perché negli anni successivi, specialmente fino agli 80, inizio anni 90 e ancora, le istituzioni e gli strumenti sono completamente cambiati. Quindi l'innovazione finanziaria ha stravolto tutto. Quindi dopo 140 anni di stabilità c'è stato questo grande cambiamento. E secondo alcuni questo è dovuto proprio a quella stretta troppo forte. In conseguenza di questa stretta molto forte, le banche centrali hanno abbandonato il tentativo di controllare rigidamente gli aggregati ampi, cercando di controllare rigidamente gli aggregati ristretti. È famosa un'intervista al governatore della Banca del Canada. Le banche centrali da qualche quindicina di anni fanno ogni mese delle conferenze sullo stato dell'economia. Nella prima metà degli anni 90, durante una di queste conferenze, fu chiesto, un giornalista chiese al governatore: perché avete abbandonato gli aggregati monetari, intendendo il controllo degli aggregati monetari? La risposta del governatore fu: non siamo noi che abbiamo abbandonato loro, sono loro che hanno abbandonato noi. Volendo dire che quei, nel tentativo di controllarli tramite BM, era saltata la stabilità di BEG, e quindi era inutile continuare a guidare questo motoscafo se i sistemi non rispondevano alla perfezione. Questo non vuol dire che le banche centrali non controllano più l'offerta di moneta, ma che le cose non possono essere fatte in maniera rigida, e non lo fanno più in maniera rigida, perché sanno che il motoscafo non lo controllano più con questa precisione, o meglio, non lo possono controllare con questa precisione. Quindi, oggi, nel nostro paese, nella nostra economia, nell'area dell'euro, la Banca Centrale Europea controlla M3, ma fa un controllo, si dice, pragmatico, non rigido. Preferisce mantenere stabili i tassi di interesse per controllare l'economia, piuttosto che cercare di controllare rigidamente M3 controllando BM. E questo perché coloro che hanno fondato la Banca Centrale Europea, il sistema europeo delle banche centrali, l'eurosistema di cui vi ho parlato l'altra volta, prima di creare queste strutture hanno organizzato un comitato che si chiamava Istituto Monetario Europeo, che ha funzionato nei 3 anni precedenti l'inizio dell'esperienza dell'area dell'euro. Sono quelli che hanno programmato tutto quello che è successo dopo, alla lettera proprio, istante per istante, ed erano banchieri centrali. E se prendete questi documenti c'è la discussione se si può controllare o meno un aggregato ampio attraverso l'aggregato ristretto, e lì c'è scritto: non ci proviamo, perché l'esperienza storica ci mostra che questo non si può fare con sufficiente tranquillità e fiducia. Quindi M3 risulta essere un aggregato da controllare, ma non rigidamente. Cerchiamo di controllarlo, ma in maniera pragmatica. Questo per darvi informazioni del mondo in cui viviamo. È evidente che quel moltiplicatore può cambiare molto, quel rapporto può cambiare molto, perché denominatore ci sono numeri molto vicini allo zero. Quindi bastano piccoli cambiamenti di questi coefficienti per provocare grosse variazioni nei rapporti tra questi aggregati. Chiudiamo qua questa parentesi che non c'è nel libro di testo, è giusto per darvi l'idea, se no avete un'idea di qualcosa di diverso. Da questo momento in poi supponiamo che B e G siano stabili, il che succede. Si osserva in molti anni una certa stabilità di BEG, ma perché la stabilità, dicono quelli della Balloon View, è legata al fatto che la banca centrale non tende di schiacciare il palloncino. Se non lo schiacciate il palloncino, quello per 140 anni è rimasto più o meno stabile. Quindi perde stabilità se fate la manovra di frenata, ma se siete pragmatici e non frenate, l'effetto di variazione viene temperato. È un problema delicato. Questo è lo stato di conoscenze che abbiamo attualmente. Allora, supponiamo che sono stabili. Se sono stabili, io posso cercare di controllare i valori di M2 controllando i valori di Bm. E allora si pone la seconda questione. Sono in grado di controllare i valori di Bm? Le autorità monetarie hanno la possibilità di controllare i valori di Bm? E anche su questo il libro di testo si dilunga molto. Guardate, le cose, queste cose sono un po' sparse nei vari capitoli, anche nei capitoli sul settore pubblico, quindi nei capitoli oltre l'11, ci sono una serie di paragrafi che si intitolano proprio sul controllo dell'offerta di moneta. Quindi io li sto tirando dal capitolo 13, dal capitolo 14, lo sto ponendo adesso. Però dovete aspettare fino ad ora per ricostruire tutta questo ragionamento. Vediamo come si affronta il problema del controllo di Bm. Fermiamoci un attimo, perché oggi vi vedo particolarmente e ne risento.